Il mio intervento sarà meno affascinante per chi mi ha preceduto, è il professor Gasbarro, perché farò un lavoro diciamo più arido, che sarà quello di guardare un momento da vicino qualche testo biblico, qualche testo del libro degli Atti degli Apostoli in modo un po' preciso. Dividerò il mio intervento in due parti. Prima mi fermerò su Atti degli Apostoli capitolo 1 versetto 8 e poi invece nella seconda parte vedrò un po' i tre discorsi di Paolo, quindi la seconda parte del libro degli Atti, come il Paolo presentato da Luca, perché dobbiamo sempre ricordarci che chi parla è Luca, anche se la parola è in bocca a Paolo, come Luca ci mostra un cristianesimo, un'evangelizzazione, un'opera missionaria capace di entrare in un dialogo critico con le varie sapienze delle genti che il Vangelo incontra, che il missionario incontra. Allora, prima parte, Atti 1:8, il versetto che conoscete. Gesù ha, sono le ultime parole, Gesù ai discepoli: riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. Come sappiamo, questo diciamo è un versetto programmatico nella geografia lucana degli Atti degli Apostoli, ma che cosa significa esattamente questa espressione fino ai confini della terra? Eos escatu tes ges. Allora, io mi rifaccio largamente allo studio del professor James Scott, Geography in Early Judaism and Christianity, uscito pochi anni fa, un'opera fondamentale, e vediamo un attimo allora di orizzontarci e di vedere prima di tutto come la storia dell'esegesi ha affrontato l'interpretazione di questo versetto. La critica oscilla fondamentalmente tra due opzioni: la prima, considerare il neutro singolare, escatu, come riferimento a una singola estremità della terra, per esempio Roma o la Spagna, oppure questo termine è un riferimento a tutte le estremità della terra. Barrett, nel suo commentario degli Apostoli, The Acts of Apostles, Edimburgo 1994, propone un'interpretazione di compromesso. La verità è che probabilmente la frase si riferisce a Roma, ma intesa non come estremità in se stessa, ma come rappresentativa del mondo intero. L'argomento che viene portato da chi difende questa posizione è che c'è un passaggio dei Salmi di Salomone cui si parla di un qualcuno, verosimilmente Pompeo, che Dio avrebbe spinto alla conquista di Gerusalemme facendolo venire dall'estremità della terra. Quindi la espressione ritorna e allora indicherebbe Roma. Ma prima cosa, non è affatto certo che l'espressione in questo caso indicasse la città di Roma, perché Pompeo in realtà giunse a Gerusalemme provenendo dalla Spagna, dove aveva appena finito di condurre una spedizione militare nel 70. D'altra parte, anche Sallustio, nell'opera La congiura di Catilina, 16:5, afferma che Pompeo in extremis terris bellum gerebat. Dunque, questo avvalorerebbe l'idea che con questa espressione si intenda Roma, e Roma vista come un punto di partenza da cui si arriva fino all'estremità della terra. In questa linea, nella leggenda di Enea, di origine greca, si collocava Roma agli estremi confini del mondo. Anche Strabone attesta questa preoccupazione di arrivare ad impiantarsi al centro della terra per esercitare un potere che arrivasse poi fino all'estremità della terra. Infatti egli nella sua opera, Geografia, 15:3-2, afferma che Ciro e i Persiani, dopo aver conquistato i Medi, si sarebbero accorti che la loro terra natale era collocata un po' troppo ai margini, un po' troppo ai confini dell'impero, e che pertanto avrebbero deciso di trasferire la sede regale a Susa. Vedete, lo stesso schema mentale: per arrivare agli estremi confini bisogna collocarsi al centro. D'altra parte, lo stesso Strabone, sempre nell'opera Geografia 17.1.54, dice che gli ambasciatori della regina Candace di Etiopia sostenevano di non sapere nemmeno chi fosse Cesare, né sapevano dove si sarebbero dovuti recare per incontrarlo. Allora, vedete, lo stesso autore poi riconosce che non era così diffusa la concezione, l'idea che Roma fosse il centro del mondo. Ora, se noi andiamo a vedere lo sviluppo della corsa del Vangelo nel libro degli Atti degli Apostoli, possiamo anche supporre che l'Etiopia fosse l'estremità della terra che Atti 1.8 aveva in mente, perché appunto la buona notizia si diffonde prima ancora dell'esperienza di Paolo sulla via di Damasco e ha come punto di arrivo l'etiope, il funzionario della regina Candace di Etiopia. La tesi sostenuta da David Goldenberg, dietro la scelta di un etiope come primo gentile convertito al cristianesimo, c'è una evidente associazione tra confini etnici e confini geografici. Nulla poteva indicare in maniera più chiara la posizione universalista della Chiesa primitiva della conversione di quanti provenissero dalle più remote regioni del mondo. D'altronde la conversione dell'etiope da parte di Filippo diverrà ben presto un simbolo della conversione del mondo intero al cristianesimo. E già a partire da Origene, Sant'Agostino rafforzerà questa posizione, la figura dell'etiope assurgerà emblema della Chiesa dei Gentili, cioè dei pagani. Agostino, per esempio, spiega il riferimento agli etiopi presente nel Salmo 72-71 in questo modo: con etiopi, prendendo la parte per il tutto, raffigura tutte le genti, scegliendo per menzionarlo espressamente un popolo che si trova ai confini della terra. E ancora, Dio è forse Dio soltanto dei giudei? Non lo è forse anche delle genti? Pertanto l'Etiopia, che sembra essere la più remota fra le genti, è giustificata dalla fede senza le opere della legge. E stando ancora alle citazioni di Goldenberg, citazioni di Agostino riportate da Goldenberg, ancora il vescovo di Ippona, commentando il Salmo 68, nomina nuovamente l'Etiopia, che sembra essere il limite ultimo dei gentili. Ed è sfruttando questo stesso motivo che il profeta Amos aveva potuto accostare in termini paradossali e provocatori Israele e gli etiopi. Amos 9:7. Ora, Goldenberg ha anche fatto notare nei suoi studi che la ricorrenza di topoi geografici comuni nelle fonti greco-romane e in alcuni testi rabbinici. Per esempio, l'uso retorico e metaforico della coppia Scizia ed Etiopia, sciiti ed etiopi, per designare gli estremi confini del mondo abitato. Ma, come spesso succede, bisogna prima di tutto pensare ad un testo biblico soggiacente al discorso, al testo di Luca. Come sappiamo, Luca è il grande rilettore di tutto l'Antico Testamento per mostrare come in Gesù e nelle vicende dei discepoli si compiono le scritture. La sua grande preoccupazione, la grande preoccupazione della sua Chiesa, della Chiesa del suo tempo, tutto è avvenuto catatas graphas, secondo le scritture, perché mentre noi siamo stati per quasi 2000 anni preoccupati di mostrare la novità di Gesù, tutta la Chiesa primitiva aveva una preoccupazione esattamente contraria, quella di mostrare che Gesù non era un fungo spuntato nel deserto. Allora c'è una citazione molto importante che potrebbe essere soggiacente a questo testo di Atti 1.8, ovvero Isaia 49.6, una citazione che ricorre altre due volte nell'opera lucana, in modo esplicito, Luca 2.36 e Atti 13.47, e che ci fornisce un indizio di primaria importanza per ricostruire appunto il modo come Luca immagina la missione ai gentili. Il cosiddetto questo versetto di Isaia 49.6 si trova all'interno del cantico del servo sofferente e esprime l'attesa dell'inclusione escatologica di tutte le genti nel regno di Dio, una visione appunto non escludente e esclusiva, ma includente, inclusiva. Nel testo di Isaia la frase fino alla fine, anche qui al singolare, vedete come in Luca, fino alla fine della terra, riceve il suo significato dal versetto 1, in cui Dio si rivolge direttamente alle isole. I destinatari dell'annuncio del servo sono le isole, sono le genti. Allora, molto probabile che Luca prima di tutto abbia in mente questo versetto di Isaia, la missione del servo di Dio. D'altra parte, vedete, in 1 Maccabei 1.1.4, in particolare al versetto 3, le estremità della terra coincidono con le genti, in riferimento all'impero universale di Alessandro. Dice il testo: avvenne che Alessandro il Macedone, figlio di Filippo, venuto dal paese dei Chittim, dopo aver sconfitto Dario, re dei Persiani e dei Medi, li succedette come re. In precedenza aveva regnato sulla Grecia, intraprese poi molte guerre, spugnò fortezze e uccise i re della terra, egli avanzò fino ai confini della terra. Non c'è il termine escaton, c'è ossa crontes ges, però il significato è lo stesso, e saccheggiò molte nazioni. Quello che ci interessa è vedere come molte nazioni è in parallelo con i confini della terra. Davanti a lui la terra rimase attonita e il suo cuore montò in superbia, raccolse allora un forte esercito e sottomise paesi, nazioni e principi che gli divennero tributari. Così il testo biblico. Ma abbiamo altri parallelismi interessanti nella cultura ellenistica del tempo. Per esempio Diodoro Siculo, nella sua Biblioteca Storica 44, le conquiste di Pompeo in Asia, stando alle fonti, sarebbero riuscite a estendere i confini dell'impero fino ai limiti della terra. E poi c'è un elenco, segue un elenco di 14 nazioni conquistate, che appunto avvalorano l'affermazione. Ma anche Cicerone, nella requisitoria contro Lucio Calpurnio Pisone, paragrafo 16, celebra Pompeo come victor omnium gentium. Allora, la frase fino all'estremità della terra di Isaia 49.6 allude a tutte le nazioni della terra, includendo quelle che dimorano ai più remoti angoli del mondo, e vista in questa luce, l'indicazione da Gerusalemme fino all'estremità della terra di Atti 1.8 avrebbe lo stesso significato dell'espressione che troviamo già alla fine del Vangelo di Luca, Luca 24.47, predicare a tutte le genti cominciando da Gerusalemme. Ma questo ci mostra la grande attenzione che Luca e Atti, l'opera lucana, riservano al concetto di oicumene. Ma questo, vedete, non è semplicemente un'affermazione, come dire, di un ambizioso programma di conquista religiosa del mondo. Al contrario, è un esempio di dialogo critico con quella che era l'ideologia dominante. Perché appunto nel processo di evangelizzazione, fino ai confini della terra, i missionari del Vangelo sovvertono l'ordine del mondo abitato, dell'ecumene, dell'oicumene. E questo lo ritroviamo detto chiaramente da Luca in Atti 17, 6-7, quando a Tessalonica Paolo e compagni vengono accusati di agire in contrasto con i decreti dogmata dell'imperatore, poiché affermano che c'è un altro re di nome Gesù. Ora, se noi colleghiamo questo con Luca 2:1-2, ovvero la possibilità imperiale di emanare decreti validi per tutta la terra, vi ricordate, il censimento, questo discorso chiama in causa la pretesa augustea di esercitare il dominio sull'intero orbe terracqueo. D'altra parte, molto ben chiaro, molto ben detto e ribadito nel preambolo del Res Geste Divi Augusti. Ora, nel Res Geste Divi Augusti, Paolo, Luca e gli altri le hanno ben presenti, perché nelle città citate nella corsa del Vangelo, negli Atti degli Apostoli, c'erano presenti questo. Antiochia di Pisidia c'era stampato nella pietra le gesta di Augusto, che come sappiamo erano una specie di manifesto leggendo il quale si doveva togliere alla gente l'idea che ci fosse la possibilità di ribellarsi a Roma. Augusto ha vinto tutti, non provare nemmeno a misurarti in una rivolta. Era un manifesto terroristico che dal punto di vista letterario, diciamo, potrebbe trovare un pandan in questi questi proclami dell'ISIS, per mettere paura fondamentalmente. Ora, il fatto che verso la fine degli Atti, anche a Roma, la capitale dell'impero, giunga la proclamazione del regno di Dio, Atti 28:31, e sia la proclamazione del vero Signore di tutti, come già affermato in Atti 10:36, colui che è giudice di tutta l'ecumene, Atti 17:31, il cui decreto post-pasquale prevede l'invio di missionari guidati dallo Spirito, ci permette di dire che forse Luca qui sta dicendo che questo andare fino agli estremi confini della terra, che si concretizza alla fine degli Atti con Roma, non rappresenta tanto la fine del mondo, l'arrivare alla fine agli estremi confini geografici del mondo, ma rappresenta quell'arrivare al cuore dell'impero che, in forza del suo dominio universale e ancora di più della sua pretesa di dominio universale, rispecchia l'orizzonte del mondo, dell'intero mondo abitato. C'è un arazzo interessante, che non possediamo, ma possediamo la sua descrizione. Filippo di Tessalonica, primo secolo, descrive un arazzo donato all'imperatore romano da una regina che contiene una riproduzione perfetta della terra fertile di tutto il mondo dominato da Cesare, circondato dalle acque dell'oceano e anche dal grigio mare. Allora, vedete, nell'immaginario c'era questa rappresentazione che se si arriva a raggiungere il centro nevralgico dell'impero, a partire dal quale ci si immagina tutto il mondo, affermare che il Vangelo è arrivato a Roma significa affermare che è arrivato all'estremità stessa della terra. Plutarco, nella Vita di Alessandro, dice, si narra che fu Calano in persona a rappresentare ad Alessandro il simbolo del suo impero, e avvenne così, scrive Plutarco. Egli gettò a terra un pezzo di cuoio secco e raggrinzito, ne pestò col piede un'estremità e questa si abbassò, facendo sollevare il lembo opposto. Quindi, ripetendo l'operazione sugli altri lembi, ottenne lo stesso effetto, finché, calcatolo nel mezzo, ne fece star ferme tutte le parti. Ed ecco, in tal modo egli voleva dimostrare che era meglio per Alessandro starsene saldo al centro dell'impero e non allontanarsene troppo. Interessante capire la relazione tra centro e periferia. Se il centro è saldo, il potere sarà sicuro fino a tutte le estreme periferie, viceversa no. si può arrivare all'estrema periferia, ma non si avrà il controllo. Ora, il fatto che Luca termini il libro degli Atti degli Apostoli senza citare la fine di Paolo, gli eventuali suoi successivi viaggi di cui abbiamo testimonianza da altre fonti, non è allora un'opera incompleta, un non raccontare tutto lo sviluppo della Chiesa e della missione della Chiesa primitiva. Al contrario, è il modo proprio per dire questo. Ma in questo, dicevo, c'è un prendere sul serio, un assimilare quella che è la cultura, l'orizzonte culturale, il modo di pensare e tutto il resto contemporaneo, ma c'è anche una forte critica, c'è una carica profetica non indifferente. L'impero romano-centrico, ormai statico, verrà inevitabilmente soppiantato da un nuovo regno e da un nuovo centro attraverso la conquista del Vangelo. Ora, la missione fino agli estremi confini della terra procederà per tappe, come il libro degli Atti racconta: l'espulsione del gruppo degli ellenisti da Gerusalemme, la conversione di Paolo, cosiddetta, condurranno a una prima missione nei paesi limitrofi, in Arabia, in Siria, in Cilicia. Attorno al 40 il nuovo movimento messianico avrà raggiunto Antiochia, Tarso, Cipro, probabilmente già Roma anche. All'inizio degli anni 50 è la volta dell'Asia Minore e della Grecia. Già a quel tempo Paolo guardava a occidente, in direzione della Spagna. Marco, prima di Luca, del resto, in Marco 13:10, aveva già affermato che il Vangelo deve essere predicato a tutte le genti prima del ritorno imminente del Signore. Perché, rifacendo un attimo a una delle domande di prima, circa il missionario citato dal professore, dire che tutti devono conoscere Cristo prima che venga la fine del mondo non significa un programma di conquista fondamentalista, significa un'altra cosa. Significa affermare che c'è un piano di Dio che si svolge nella storia, di cui lui solo conosce la portata, e che non può avvenire la fine del mondo prima che questo si compia definitivamente. 100 anni dopo, Ireneo di Lione afferma in un modo un po' così trionfalistico che la Chiesa è disseminata in tutto il mondo fino agli estremi confini della terra. Ecclesia enim per universum orbem usque ad fines terre seminata, nell'opera contro gli eretici 1:10-2. Nel commentario a Matteo di Origene si fornirà un elenco di diverse popolazioni, tutte poste in regioni remote della terra, per mostrare che quello che è annunciato nel Vangelo di Matteo si è realizzato. Il comando di Gesù non è caduto nel vuoto. Allora, per il nostro argomento, questa, diciamo, era un po' alcune cose esegetiche per sapere di cosa stiamo parlando, per non fare voli pindarici sul testo biblico a piacere, ma con queste coordinate cosa ne possiamo dedurre per il nostro argomento? Possiamo dedurre questo, che l'orizzonte culturale, spirituale, mentale di Luca è l'orizzonte di una persona che non pensa a quello che noi chiamiamo il cristianesimo come a un ghetto, come alla cittadella da difendere contro i cattivi che l'assalgono dal di fuori, ma invece piuttosto in tutt'altro modo, come un movimento capace di realizzare in altro modo quella unità del mondo che Alessandro Magno, Augusto, l'impero di Roma avevano in mente. Loro hanno cercato di realizzarla in un modo non sostenibile, in un modo fallimentare, perché hanno cercato di realizzarla attraverso il dominio e la forza, la sottomissione violenta. Ma l'esigenza di un regno universale, come viene detto anche nel prefazio della festa di Cristo Re, l'esigenza di un regno universale era un'esigenza acquisita dalla coscienza del tempo in cui Luca si colloca. E Luca non la smentisce, non dialoga con questa esigenza, la accoglie. Detto in termini contemporanei, potremmo dire: non siamo contro la globalizzazione in quanto tale, siamo contro un certo modo di realizzare la globalizzazione, che poi è quello che dice Papa Francesco. Cioè, in questo senso, come diceva prima il professore, questo aggettivo cattolico che noi abbiamo indebitamente in modo restrittivo applicato soltanto alla nostra Chiesa latina, aggettivo cattolico è qualcosa che riguarda il cristianesimo qua, tale, e non dobbiamo rinunciarci, ma dobbiamo rinunciarci proprio perché, quale che sia il centro e quale che siano geograficamente le estremità della terra, il rapporto tra le due, quello che è decisivo è che il Vangelo sia capace di arrivare fino ai confini estremi. Permettete, scusate, ma è il titolo che ho messo al mio libro di commento sugli Atti degli Apostoli, dove l'editore mi diceva: no, ma dobbiamo scrivere fino agli estremi confini. No, dico, fino agli estremi confini è ripetere banalmente il testo di Luca. Invece io voglio sottolineare che quello che è un aggettivo qualificativo, fino ai confini estremi. Quali sono questi estremi? Estremi sono quel centro dove si prendono le decisioni, quel centro della persona, della società, del mondo, dell'ecumene, sono i centri psicologici, sono i centri antropologici, sono i centri teologici, sono i centri politici. È là che il Vangelo vuole arrivare. E per arrivare là bisogna sposare la prospettiva lucana e la prospettiva di Paolo, per cui, diciamo, come vedremo adesso nella seconda parte, bisogna confrontarsi e dialogare con le culture, le attese dei contemporanei, delle varie genti. E allora vediamo come questa seconda parte, vediamo rapidamente come questo avviene. Non so se avete presente come è articolato il libro degli Atti degli Apostoli. C'è una costruzione, per quanto non sia facile trovare una struttura letteraria precisa, tuttavia ci sono alcune cose che si impongono molto chiaramente all'attenzione. Insomma, ci sono tre grandi discorsi di Pietro, tre grandi discorsi di Paolo. Ci sono questi discorsi vengono sempre dopo degli avvenimenti, spiegano, non sono un annuncio, prima ci sono i fatti, poi si spiega il senso dei fatti. E ognuno dei tre grandi discorsi di Paolo è preceduto da piccoli discorsi, diciamo così, che li introducono e li preparano. Ora, questi tre grandi discorsi, vedete, non a caso sono ai giudei nella sinagoga di Antiochia di Pisidia, Atti 13, 16, 41, ai pagani di Atene, Atti 17, 22, 31, e ai cristiani, ai discepoli, rappresentati dagli anziani della chiesa di Efeso nel grande discorso di Mileto di Atti 20, 18, 35. Attraverso questi tre grandi discorsi e i discorsi, diciamo, che li preparano a Damasco, Atti 9, 20, 22, a Listra, Atti 14, 15, 17, e poi nuovamente all'Istra e Iconio, alle comunità nascenti, Atti 14, 22, 23, questi tre grandi discorsi, non c'è dubbio che nella testa di Luca vogliono rappresentare il modello di come dovrebbe avvenire l'evangelizzazione. Ora, se noi andiamo a guardare questi discorsi, c'è il tempo di leggerli in modo integrale, leggeremo soltanto quello, un pezzo di quello ad Atene, ma se voi andate a leggere poi a casa questi grandi discorsi, vi accorgerete che sono tre discorsi, che a metterli in parallelo, no? su tre in sinossi, accorgerete che viene fuori qualcosa di molto sconcertante. Tre omelie, potremmo dire, che sembrano provenire da tre persone diverse, da tre teologie diverse, da tre ecclesiologie diverse, da tre modi di pensare l'evangelizzazione completamente diversi. Vediamone, poche battute. Nel discorso ai giudei nella sinagoga di Pisidia, di Antiochia di Pisidia, Paolo cosa fa? Fa una rilettura delle scritture, come aveva già fatto, vi ricordate, Stefano, nel suo grande discorso, il più grande discorso, il più lungo discorso degli Atti. Una grande rilettura di tutte le vicende di quello che noi chiamiamo l'Antico Testamento, che mira a dire, non come spesso magari si sente dire, mira, diciamo, a colpevolizzare i giudei che hanno ammazzato Gesù, al contrario, mira a dire: il fatto che Gesù Cristo sia stato rigettato dai capi non è una gran novità, è sempre stato così nel nostro popolo, chiunque parla a nome di Dio viene rigettato. Quindi quello che è avvenuto è catastrafas, secondo le scritture, è nella linea della tradizione. I capi, voi siete duri di testa, non hanno capito che questo Gesù era il Messia, ma è sempre stato così, il nostro popolo non ha mai ascoltato, non ha mai ascoltato fin dai tempi di Mosè, non ha mai preso sul serio gli inviati di Dio, sono sempre finiti male. Allo stesso modo vedete Paolo con i giudei nella sinagoga di Antiochia di Pisidia, rilegge le scritture, il suo presupposto è quello che tra me e voi ci possiamo intendere perché abbiamo lo stesso testo di riferimento. Prendiamo le scritture. Con le scritture alla mano vi mostrerò che affermare che Gesù è il Cristo non è un'eresia. Non l'hanno capito a Gerusalemme alcuni capi, va bene, ma noi continuiamo a dirlo a tutti i giudei. Infatti Paolo va sempre per primo a parlare nelle sinagoghe, nonostante ogni volta, diciamo, ne prenda a destra e a manca e gliene diano anche a volte di santa ragione, lui imperterrito, perché c'è un terreno comune, una tradizione, dei testi, dei riti, bla bla bla, eccetera eccetera, c'è una cultura che ci accomuna. Come dire, oggi la nuova evangelizzazione messa in moto da Giovanni Paolo II, nuova evangelizzazione, da chi deve cominciare? Dai cristiani, cioè prima di tutto bisogna andare a convertire i cristiani, bisogna andare alle chiese, andare alle associazioni, ai movimenti e annunciare il Vangelo ai cristiani. Così comincia la nuova evangelizzazione, non andando a convertire i musulmani, andando a convertire i cristiani, perché questo è quello che è sempre stato fatto nel popolo di Dio. Ogni volta che il Signore ha voluto far risuonare la sua parola in modo più forte, più profondo, più convincente, eccetera, ha parlato al suo popolo. La nuova evangelizzazione riguarda noi, siamo noi che dobbiamo essere evangelizzati, non noi quelli che abbiamo il Vangelo, poi gli altri di fuori, no. Il Vangelo ci interpella. Beh, e abbiamo la possibilità di fare questo perché ci abbiamo in comune le scritture, i sacramenti e bla bla bla. Ma se voi andate a vedere il discorso che nel capitolo successivo Paolo e Barnaba fanno ai pagani all'Istra, e leggiamo perché è breve, Atti 14, 15, 17, uomini, loro li vogliono sacerdoti di Zeus, era venuto per offrire un sacrificio insieme alla folla, chiamavano Barnaba Zeus, Paolo Hermes, cioè li interpretano. Sullo sfondo c'è il dialogo culturale, no? Sullo sfondo c'è il racconto di Ovidio, delle Metamorfosi, Filemone e Bauci. E sullo sfondo letterario, tempo di mostrarlo, ma è così. Gli dei ci hanno visitato. Quindi interpretano i pagani di Listra, sapete Listra dov'è? Vicino alle montagne del Tauro, era una zona un po', diciamo, ai bordi della pianura anatolica, una regione che era arretrata, diciamo, molto tradizionale, eccetera, dove c'era ancora forte la religione pagana tradizionale. Gli apostoli Barnaba e Paolo si stracciarono le vesti e si precipitarono tra la folla dicendo: uomini, gridando: uomini, perché fate questo? Anche noi siamo esseri umani, mortali come voi, e vi annunciamo che dovete convertirvi da queste vanità al Dio vivente, che ha fatto il cielo, la terra, il mare, tutte le cose che in essi si trovano. Egli, nelle generazioni passate, ha lasciato che tutte le genti seguissero la loro strada, ma non ha cessato di dar prova di sé, beneficando, concedendovi dal cielo piogge per stagioni ricche di frutti e dandovi cibo in abbondanza per la letizia dei vostri cuori. Hanno fatto evangelizzazione oppure no? Hanno fatto evangelizzazione, ma non hanno nemmeno parlato di Cristo, vedete? Nella sinagoga di Antiochia e Pisidia tutto il discorso è cristologico, qui nemmeno si fa menzione di Gesù. Certo, incontri un pagano politeista convinto che gli dèi vadano serviti con sacrifici eccetera eccetera, l'evangelizzazione consiste nel farli passare dall'idolatria, dal politeismo al Dio unico, soprattutto farli passare dall'idea che Dio non vuole i sacrifici, ma è lui invece che ci serve. Grossissimo passo in avanti, passo possibile, sostenibile dall'auditorio a cui gli apostoli si rivolgono, partendo dalla loro esperienza, dalle loro convinzioni, dalla loro religione, dalla loro esperienza religiosa. Dio creatore, Dio che serve gli uomini, Dio che è buono, e tutto il resto invece cianfrusaglie, errori. Allora, vedete, è un dialogo critico, non è un'accettazione, no? Allora, come c'è in certe correnti oggi del cristianesimo, per cui ognuno c'ha il suo Dio, no? Dio è unico, però poi ognuno lo segue a modo suo, vogliamoci tanto bene, siamo tutti alla pari. Questo democraticismo fondamentalista religioso è il modo migliore per annacquare tutto e non avere più senso nemmeno il dialogare, perché tanto se alla fine siamo già tutti uguali, che stiamo a dialogare a fare, no? No, invece è un dialogo critico dove poso la tua prospettiva, lascio da parte cose per me importantissime. Gesù Cristo, intendiamoci su alcune cose di fondo. Questa è evangelizzazione. Luca è il modello da seguire quando ti trovi a dialogare con questo tipo di persone. Vediamo ad Atene cosa succede, no? Ad Atene, Paolo all'Areopago. Qui siamo, diciamo, non più con un contesto, potremmo dire, sociologicamente identificato con un popolo, con un gruppo sociale, eccetera, eccetera, ma è il dialogo con l'intelligenza ellenistica, che certamente ha anche alla base una sua esperienza religiosa. L'Areopago, più che essere, diciamo, un luogo geografico, è un luogo simbolico. Atene, del resto, non è più la capitale politica, ma è una capitale culturale, un centro universitario, culla di scuole di pensiero. Ora, in questo discorso costruitissimo, basta guardare lo studio di Jacques Dupont, costruito con una proprio precisione millimetrica, secondo uno schema chiastico e anche legato da una specie di equazione. Il corpo centrale è Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che contiene, A, che è Signore del cielo e della terra, B, non abita in templi costruiti da mani d'uomo, C, né dalle mani dell'uomo si lascia servire, C1, come se avesse bisogno di qualche cosa, B1, è lui che dà a tutti la vita e il respiro e ogni cosa, A1. Non c'è soltanto una struttura chiastica, ma anche una specie di equazione, perché A e B stanno a C come A1 e B1 stanno a C1. E dunque C e C1 sono le proposizioni di negazione centrali in questa prima parte del discorso, quelle che racchiudono i primi due importanti messaggi. Non abita in templi costruiti da mani d'uomo, né dalle mani dell'uomo si lascia servire. E naturalmente sullo sfondo di questo ci stanno anche qui dei testi biblici, Isaia 42,5, ma Paolo non cita questi, Luca non cita questi. Avrebbe potuto citare una marea di testi biblici, ma non fa niente di tutto questo, non cita la Bibbia. Chi cita? Arato di Soli, e sullo sfondo anche Cleante di Asso nel suo Inno a Zeus. Cominciamo da Dio che mai noi uomini dobbiamo trascurare di nominare, di Dio sono piene tutte le strade, tutte le piazze degli uomini, pieno ne è il mare e i porti. In ogni cosa abbiamo bisogno di Dio, perché di Lui siamo stirpe. Arato di Soli, fenomeni 5. Arato di Soli è un tiro di schioppo da Tarso. Cleante di Asso è conosciuto nella cultura filosofica tarsiota, dove Paolo è cresciuto. Allora, vedete, un uomo, una chiesa capace di leggere, come si diceva prima, no? Capace di leggere i testi degli altri, un credente che ripete catechismo a memoria e te lo sbatte lì, come ti piace o non ti piace, devi assimilare questo, il resto non ci interessa perché ci abbiamo già qui tutto. No, no, leggi i testi degli altri. Rinuncia anche a fare delle sue citazioni, le citazioni dei suoi testi, perché ha così profondamente, diciamo, assimilato lo spirito del Vangelo, che si può permettere di ritrovarlo. Il Concilio parlerà dei semina verbi, di ritrovarlo nell'esperienza dell'altro, nei testi fondativi della cultura dell'altro, ma anche qui in modo critico. Qui Paolo, diversamente che a Listra, a un certo momento parla di Gesù in modo chiaro, ma a quale punto? La risurrezione dei corpi, perché lì va a toccare un punto non conciliabile con l'esperienza religiosa del popolo di Dio, perché per la cultura ellenistica questa scissione anima-corpo e lo svilimento del corpo in una prospettiva escatologica è un punto non accettabile, c'è un'antropologia diversa. Quello che Paolo dice, questi qui lo interpretano, ah va bene, ti ascolteremo un altro giorno, pensando che avesse parlato di due dei, maschile e femminile, Gesù e Anastasis, la coppia. No, fraintendimento totale, insuccesso ad Atene, come spesso si dice, no, una visione realistica di Luca. Con la cultura ellenistica abbiamo un terreno comune, possiamo intenderci su alcune cose. Quando si arriva a certi punti per noi fondamentali, le strade si divergono perché la loro antropologia è diversa dalla nostra. Non ci possiamo intendere, perché noi non predichiamo la salvezza dell'anima, avrebbero fatto bene la Chiesa a ricordarsi dei discorsi di Paolo ad Atene. Non si parla di salvezza dell'anima, si parla di una salvezza globale, che parliamo di resurrezione dai morti. Allora, sintesi finale, tagliando destra e manca. Nei miei appunti io direi questo, che Paolo di Luca e Luca sul piano storico della storia della Chiesa, da una parte, diciamo, hanno aperto le porte, come prima diceva il professore, noi oggi siamo qui grazie a loro, dall'altra parte sono stati perdenti sul piano storico, come ha detto giustamente anche questo grande esegeta, uno dei più grandi italiani, Romano Penna, no? Ha scritto chiaramente questo qui. Paolo e Luca sono perdenti sul piano storico della Chiesa, perché non si è mantenuta questa possibilità, queste diverse possibilità di rapportarsi con l'altro, e non si è nemmeno mantenuta la doppia possibilità di essere discepoli di Gesù, continuando, diciamo, a essere inseriti dentro una tradizione liturgica, di gesti, eccetera eccetera, e per altri no, come ha fatto Paolo e come ha riconosciuto quella volta, l'unica forse nella storia, al Concilio di Gerusalemme, che c'erano due modi di essere discepoli di Gesù, con prassi diverse. Oggi per noi, se uno vuol farsi cristiano, che sia in qualunque chiesa cristiana, anche quelle riformate, deve accettare dall'A alla Z tutto quello che i padri e le madri hanno messo insieme negli ultimi secoli: riti, convinzioni, articoli di credo e tutto il resto. Ma in quella chiesa primitiva, là, nella chiesa lucana, c'era la possibilità di essere discepoli di Gesù in vari modi. Era una chiesa, come dice ancora Romano Penna, plurale fin dall'inizio. Allora, cristianesimo in dialogo con altre sapienze, ma è possibile essere in dialogo con altre sapienze se accettiamo anche che ci sia un cristianesimo al suo interno plurale, capace di esprimersi in modo plurale. Grazie per l'ascolto.